i giudei vogliono la crocifissione di Gesù. Pilato insiste nel non voler condannare Gesù, ritenendo di non avere alcun motivo per farlo. Ma anche i giudei insistono nel volere che venga condannato a qualunque costo, preferendo che vinca il sopruso anziché la giustizia. Gridano come tanti invasati, spinti dai loro capi e più ancora dal demonio. C'è lecito pensare che lo stesso demonio avrebbe fatto di tutto per calmarli se avesse potuto penetrare il mistero della misericordia di Dio. Ma ora cerchiamo noi di penetrarlo coi lumi della fede. La divina sapienza giustamente aveva disposto che Gesù fosse proclamato innocente ed insieme condannato come colpevole. In questo modo tutti avrebbero saputo che egli era la vittima pasquale, pura ed immacolata, destinata al sacrificio in espiazione dei peccati altrui, non dei propri. E giustamente è stato condannato a morte Gesù e Barabba liberato grazie a lui, perché il Salvatore è venuto a sopportare la pena dovuta a noi peccatori, raffigurati in Barabba. Salvatore divino, aveva detto bene Pilato di non trovare una sola giustificazione alla tua morte. E come avrebbe potuto trovarla, quel pagano, visto che era nascosta nei decreti divini? Tu non rifiuti il disprezzo né fuggi la morte, ma ci chiedi di comprendere bene quali siano la causa e l'effetto della tua morte. A causarla sono stati il tuo amore e il tuo ardente desiderio di rendere soddisfazione per i nostri peccati, e come effetto ha prodotto la grazia e la riconciliazione con Dio. Anima mia, fermati a considerare e a gustare la bontà del Figlio di Dio, tanto addolorato per te, e qui troverai un valido motivo per infiammarti d'amore per Lui. Medita inoltre sulla sua profonda umiltà. Se egli si abbassa tanto da voler essere giudicato peggiore di Barabba, dove potrai stare tu se non all'inferno per essere giudicato peccatore più di tutti i demoni? Nella mia coscienza troverò la causa della morte di Gesù che Pilato non sa trovare, i miei peccati. Contro di questi dovrò accanirmi, non contro i giudei. Gesù viene abbandonato alla volontà dei giudei. Siamo alle ultime battute in questa lotta che deve decidere la sorte di Gesù. O vince Pilato, che vorrebbe assolverlo, o il popolo, che chiede la sua crocifissione. E nessuno, neppure lo stesso Pilato, ha il coraggio di difenderlo apertamente, gridando a tutti che è veramente innocente e che non desidera rubare il regno a nessuno, ma che vuole regnare nel cuore degli uomini per dar loro la felicità eterna. E anche ora, come in ogni attimo della passione, tutto accade secondo il decreto del Padre, voluto ed amato anche dal Figlio. Nella misura in cui egli è superiore a tutti per scienza, potenza e nobiltà, altrettanto si è reso inferiore fino ad essere disprezzato e reietto da tutti gli uomini, proprio come aveva predetto il profeta. Allora è questo il decreto eterno. Il Redentore deve abbassarsi a bere nel torrente delle umiliazioni prima di essere coronato di gloria immortale. Cerchiamo di penetrare nel cuore di Gesù per sentire con quale abbandono si raccomandi al Padre, proprio come se fosse un povero orfano rimasto solo, circondato da pericoli di ogni genere e da gente che lo odia. È in questa occasione che si identifica in un verme che striscia in mezzo alla strada, e che aspetta di essere calpestato da un momento all'altro dai passanti. Ma nonostante sia così sofferente, Gesù non si turba affatto. I dolori fisici non fanno vacillare la sua forza d'animo e non sono d'ostacolo alla sua carità e al suo fervore. Il frastuono provocato da quelle voci insolenti non lo distrae dal suo raccoglimento e non impedisce al suo spirito di agire in pienezza di santità e di perfezione. Non è neppure immaginabile che a noi possa avvenire lo stesso. Infatti, se ci capita qualche contrarietà, la nostra ragione si ottenebra e ci facciamo prendere dall'agitazione. Impara, anima mia, a regolarti in modo che la tribolazione, le avversità e qualunque creatura di questo mondo non ti impediscano di stare interiormente unita a Dio. È la vita interiore che impreziosisce tutto ciò che si fa o che si soffre. Ma che cosa posso fare da solo, mio Gesù, se senza il tuo aiuto non sono capace neppure di pronunciare il tuo santo nome? Trasforma la mia debolezza con la tua onnipotente virtù. Fa che io pensi sempre a te, perché desidero amarti e piacerti in qualunque situazione mi trovi. Farò ogni sforzo per rendere più profonda la mia vita interiore, sia nelle prosperità che nelle avversità, sia nel dovere del mio stato che nelle azioni più indifferenti. Pilato sa che Gesù è un uomo giusto, ma sapendo anche che i capi dei giudei vorrebbero condannarlo, pur essendo convinti della sua innocenza, il suo peccato non può in alcun modo essere giustificato. Si fa portare dell'acqua e si lava le mani per dimostrare con quella cerimonia che la sua coscienza è pulita e che non ha nessuna responsabilità dell'effusione di quel sangue. Egli intende così riversare la colpa sui giudei che hanno preteso quella sentenza con tanto clamore. Qualsiasi giudice, se è ingiusto, non riesce a vedere la propria colpa, ma non per questo è meno responsabile. Consideriamo questo fatto ed applichiamolo a noi stessi. Molti, simili a Pilato, pretendono che le loro opere perverse non siano peccato, per il solo fatto che si sono formati una coscienza a modo loro. Ma chi può far sì che al tribunale divino non venga giudicato mortale quel peccato che noi non vogliamo sia tale per una nostra comoda opinione? Noi siamo tenuti a crearci una coscienza giusta secondo la legge divina, non secondo il nostro parere. E Dio non può assolvere chi è stato più incline a favorire il proprio comodo anziché la voce del dovere. Per quanto mi riguarda, io ho molto bisogno di esaminarmi su questo punto che è importante, ma da me così poco avvertito, perché sono accecato dal mio amor proprio. So infatti di adattarmi facilmente a quelle opinioni che mi rendono lecite le cose che mi piacciono, e non mi curo di cercare la verità, contento di un giudizio vago e superficiale. Amo la libertà, non quella dei figli di Dio, ma quella dei figli del secolo, e mi sono abituato a considerare troppo strette e severe certe regole dei santi padri, che invece sono fondate sulla dottrina evangelica. Mio Salvatore e mio Dio, io ho paura che nel giudizio finale debba essere giudicato allo stesso modo con cui giudicherai Pilato. Tu hai detto di essere la verità, ed è la verità che io debbo cercare per quanto mi è possibile. La posso trovare facilmente con la preghiera, perché tu hai promesso che a chi farà questo comunicherai i tuoi lumi. Quindi Io non potrò giustificarmi dicendo di non aver conosciuto la verità, visto che non ti ho mai chiesto di illuminarmi su questo punto. Mio Dio, te lo chiedo adesso. Non lasciarmi errare senza una guida sicura. Dammi uno spirito tale che mi faccia sempre amare, desiderare e cercare la verità, affinché mai io mi inganni formandomi con false regole una falsa coscienza. Nei dubbi di coscienza sarò cauto e non mi fiderò di certe opinioni troppo larghe e scusanti. Nel confessarmi mi guarderò bene dal valutare come leggero ciò che può essere peccato grave. I giudei devono essere considerati peggiori di Pilato, perché avrebbero dovuto riconoscere Gesù come vero Dio, in quanto avevano assistito ai suoi miracoli, ne avevano ascoltata la dottrina e conoscevano gli oracoli dei profeti. La loro era una falsa ignoranza, perché non avevano voluto riconoscerlo di proposito, a causa dell'invidia e dell'odio che nutrivano per lui. E questo li rende ancora più colpevoli. Tante volte lo avevano ascoltato, ammirato e acclamato come santo. Ciò nonostante, ora pretendono di non aver commesso neppure un peccato veniale per aver gridato in maniera sacrilega di volerlo in croce. Inoltre, quando sentono che Pilato vuole addossare alle loro coscienze l'ingiusta effusione di quel sangue innocente, essi rispondono: «Sì, siamo contenti che la colpa sia imputata a noi e che il castigo scenda su di noi e sui nostri figli». Povera umanità, quanto sei cieca! Poco fa rendevi gloria a colui che è venuto nel nome di Dio, ed ora contro di lui gridi che sia crocifisso. Poco fa ti facevi scrupolo di entrare nel pretorio per non contaminarti, ed ora non trovi alcuna difficoltà nel volere la morte del giusto. I giudei pensano di non avere la minima colpa, ma si sbagliano, perché peccano anche se non se ne rendono conto, visto che è stata la loro malizia ad accecarli. Lo stesso vale anche per me, che credo e dichiaro che Dio è degno di essere amato ed ubbidito, e poi l'offendo. Quel Dio che ferisco con i miei peccati è lo stesso che adoro nei tabernacoli delle chiese e nelle sue immagini. Che pazzia onorare questo Dio con atti di culto e subito dopo insultarlo con tante azioni indegne. Mio Dio, con gli occhi della fede vedo diventare sempre più grande la mia malizia, che mi rende ogni giorno più stolto. I santi, nell'esame di coscienza, trovano perfino i nei di ogni loro imperfezione. Io invece considero un nulla certi peccati che a tanti altri farebbero orrore. I giudei ritenevano che non fosse peccato crocifiggerti, perché ti credevano degno di morte. Io ti ritengo degno di onore e di gloria immortale. Ciò nonostante, ti crocifiggo come se il deicidio fosse una cosa da nulla. Sono l'uomo peggiore che esista sulla terra, ma ugualmente confido nella tua misericordia e ti prego, mio Salvatore, di purificarmi dai peccati che non vedo per la cecità che ho meritato. Illumina la mia coscienza e guarda le mie colpe, non con rigorosa giustizia per castigarmi, ma con pietà, per perdonarmi e concedermi il tuo amore. Non si diventa ciechi o cattivi tutto ad un tratto, ma poco a poco. Frenerò le mie passioni e mi impegnerò a fuggire le occasioni di peccato, poiché già con l'avvicinarsi ad esse comincia l'azione peccaminosa. Pilato ode la bestemmia con la quale i giudei invocano la maledizione del sangue innocente sopra di essi e su tutti i loro discendenti. L'imprecazione è tanto spaventosa che rimane sbalordito. Perciò, dopo aver lasciato libero il sedizioso Barabba, per il quale avevano domandato la grazia, lascia al loro arbitrio anche Gesù, perché ne facciano quello che vogliono. L'Evangelista dice che Pilato lo abbandonò alla loro volontà e che non avrebbe potuto darlo a giudici più iniqui e più empi. Eppure, è questo che facciamo anche noi quando pecchiamo. In ognuno di noi c'è una volontà della carne, spinta dal nostro amor proprio, il quale obbedisce all'istinto impuro delle passioni. Questa volontà si oppone e resiste a Dio, ed è tanto perversa che, quando vuole qualcosa a dispetto della sua legge, pretenderebbe di porsi al di sopra di essa, tentando addirittura di far morire Dio. Egli è consegnato a questo tipo di volontà nel momento stesso in cui viene compiuto un peccato mortale, quando cioè si decide di crocifiggerlo di nuovo. Ma io non devo parlare così in generale, devo invece esaminare la mia volontà in particolare. Mio Gesù, anch'io ho dentro di me una folla di passioni che, istigandomi continuamente a peccare, ora in un modo, ora nell'altro, grida contro di te senza tregua: crucifige, crucifige. E quante volte ti ho abbandonato ai desideri scellerati di questa folla. Sento in ogni istante questa volontà peccatrice che contrasta con la tua e che mi spinge con forza ad amare le vanità terrene. Quando mi deciderò veramente a reprimere l'orgoglio di questi miei desideri, che sono la causa di ogni male, per aderire unicamente al tuo volere, che è la sorgente di ogni mio bene? Anima mia, scendi col pensiero all'inferno, e guarda come laggiù venga punita solo la cattiva volontà di ciascuno, tanto che, se questa non ci fosse, non avrebbe motivo di esistere neppure l'inferno. Rifletti bene. Se tu ora, decidendo di obbedire al tuo istinto, vuoi crocifiggere Gesù, anche lui crocifiggerà in eterno la tua cattiva volontà. Gesù mio, concedimi di amare la tua infinita misericordia, ma anche di temere la tua giustizia. La mortificazione della volontà sarà l'esercizio continuo della mia vita. La reprimerò anche nelle cose lecite, per acquistare la padronanza necessaria per disciplinarla ancora di più in quelle illecite. Mai i giudei avrebbero dovuto domandare con tanta crudeltà che Gesù fosse crocifisso, né Pilato con tanta ingiustizia permetterlo. Per evitare una condanna tanto atroce, bastava guardare quell'agnello innocente che sopportava calunnie, offese ed umiliazioni senza risentirsi né difendersi, con una pazienza e una mansuetudine di chiara origine soprannaturale. Quando Gesù ha risposto all'interrogatorio, si è potuto ben comprendere dalle sue parole che era un uomo saggio. E anche quando ha taciuto, si è potuto constatare in lui un valore che andava oltre l'umano, data la dignità e la superiorità con cui sosteneva ogni affronto. Sia che parlasse, sia che tacesse, era degno di grande ammirazione. Quanto sono profondi e imperscrutabili i disegni di Dio. I giudei hanno fatto tanto che alla fine vincono. Benché abbiano udito insegnare spesso dal Divino Maestro che nel giudicare si deve rispettare la giustizia, sembra che ora non se ne ricordino affatto, poiché vogliono, contro tutte le ragioni della giustizia, che il giusto sia condannato. E Gesù, in una situazione tanto penosa, che cosa dice? Vedendo avverato l'oracolo del profeta, secondo il quale l'iniquità sarebbe prevalsa, adora con profondissima umiltà la giustizia del Padre Celeste e tace senza alterarsi davanti all'ingiustizia degli uomini. E tu, che cosa provi, anima mia, nel vedere il tuo Signore dichiarato peggiore di un assassino e giudicato degno di morire in croce, che è il più atroce di tutti i supplizi? Pensa che Gesù, giudicato ora così ingiustamente, verrà un giorno a giudicare tutto il mondo con giustizia ed equità. Darà ad ognuno senza eccezioni, secondo le opere, la vita eterna o l'eterna pena. Che sarà allora di te che hai gridato tante volte con i giudei, crucifige? Mio Dio, mi sento profondamente mortificato e invoco la tua misericordia perché è l'unica che possa darmi aiuto. Riconosco che non avrei mai dovuto offenderti se non altro per tutte le grazie che ti sei degnato di concedermi. Tu però mi insegni che non devo disperarmi perché la tua pietà è infinitamente più grande delle mie colpe, anche se sono enormi. Mio Salvatore, mi pento dei miei peccati ed imploro la pace del tuo perdono. Pregherò Gesù che mi assista con la sua grazia, affinché io non resti, come i giudei, insensibile alla sua misericordia. Sarò simile a loro se non approfitterò degli esempi che mi si offrono nella sua santa passione.